nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Avrete saputo dell'enorme esplosione a Beirut, nella zona del porto. Si contano ad oggi, a questo momento, penso, più di 70 morti, circa 4.000 feriti. Preghiamo per il Libano, offriamo questa Eucaristia per il Libano, ricordiamo le vittime, i feriti. Non vedo ancora qui Letizia, ci uniamo a lei, alla sua famiglia, ai familiari a Beirut. Anche, pensiamo anche a Basel, che è in Italia in questo momento, anche se penso che la sua famiglia, sua moglie e le sue due figlie siano in Libano, anche se non abitano a Beirut.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetti 1-12. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Salimmo su una nave della città di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone, e Giulio, trattando Paolo con benevolenza, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari, e attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave di Alessandria diretta in Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone. La costeggiammo a fatica e giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale si trova la città di Lassea. Era trascorso molto tempo e la navigazione era ormai pericolosa, perché era già passata anche la festa dell'espiazione. Paolo perciò raccomandava loro: «Uomini, vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Il centurione dava però ascolto al pilota e al capitano della nave, più che alle parole di Paolo. Dato che quel porto non era adatto a trascorrervi l'inverno, i più presero la decisione di salpare di là per giungere, se possibile, a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e a maestrale. Parola di Dio.
È un libro singolare, il libro degli Atti, per tanti aspetti, che sta fra la storia e le tesi e, diciamo, l'annuncio, la predicazione e gli scopi dell'autore, dell'evangelista. Uno di queste cose singolari è il lungo racconto del viaggio. E qui c'è un esempio interessante e importante. È la prima e l'ultima volta nel libro degli Atti che Luca descrive minuziosamente, con molti particolari, spendendo uno spazio molto grande rispetto ad altri contenuti, racconto un viaggio e come si viaggiava in quel tempo in mare. Quindi questo è un tratto interessante, particolare, anche chiedersi perché Luca, e non è facile anche rispondere, poteva avere molto più materiale, oppure essere lui stesso un testimone oculare, come sembra suggerire il fatto che di nuovo compare il noi nella narrazione. Salpammo, ci imbarcammo, quindi chi scrive si include, ecco, nel dentro al viaggio, ai protagonisti. Ecco, vi lascio la parola su questa prima parte. Bisogna guardare la cartina per rendersi conto.
A questo punto della narrazione si nota che riappare il noi, che si manterrà fino all'arrivo a Roma. Luca si presenta così come uno dei partecipanti a questo viaggio e ce lo descrive con un racconto estremamente vivo e preciso, come d'altronde sono le sue caratteristiche personali. Luca nota volentieri la buona disposizione dei centurioni verso i cristiani e nel nostro caso viene citato Giulio, centurione Giulio, appartenente alla coorte Augusta. Si tratta di una unità, possiamo dire anche speciale, assegnata al servizio dell'imperatore, dello stesso imperatore. E questo centurione, come vediamo, prende subito in simpatia Paolo, tanto da permettergli di scendere giunti a Sidone per salutare gli amici, naturalmente riceverne gli aiuti e le cure. Questo racconto ha un po' il sapore vivo di una ricostruzione personale fatta a partire dagli appunti di viaggio di un testimone oculare. Chi meglio di Luca potrebbe interpretare questo senso? Esso può essere diviso o viene diviso in quattro parti. Viaggio da Cesarea, che è la base di partenza, a Creta, dal versetto 1 al 12, poi i 14 giorni di tempesta con il proseguimento della navigazione e il naufragio, volevo dire, capitolo sempre 27, versetti 13 e 44, e poi il soggiorno a Malta, qui andiamo a capitolo 28, versetti 1-10, e infine il proseguimento della navigazione e l'arrivo a Roma, capitolo 28, versetti 1-16. Paolo si ritrova su di una nave da trasporto. La flotta mercantile alessandrina, sulla quale naturalmente si trovava Paolo, era importante e trasportava a Roma il grano che l'Egitto doveva fornire come tributo. Con la festa dell'espiazione, che si celebra in settembre, si determinava la fine della navigazione, che andava da settembre fino a marzo, fino a febbraio-marzo.
Anch'io mi sono aiutata un po' con la cartina e ho visto che da Buoni Porti a Fenice, dove volevano arrivare, adesso non ho calcolato, comunque sono pochi chilometri.
Una cinquantina
di chilometri, quindi non è che dovevano attraversare il Mediterraneo dall'Asia Minore alla Sicilia, diciamo. Erano proprio pochi chilometri sulle coste dell'isola, eppure sopravviene questo grande vento che farà naufragare la nave, farà andare la nave così un po' a zonzo fino a che non arrivano a Malta. E comunque quello che mi colpisce è proprio oggi che appunto abbiamo ricordato il Libano, si parla qua di una comunità di Sidone di cui non sapevamo nulla. Comunità di Sidone di cui non sapevamo nulla. Dice che scendono e Giulio con gesto cortese permette a Paolo di andare a salutare gli amici e di riceverne le cure. Anche questo dice che non è solo un ossequio, ma forse Paolo era anche bisognoso di cure a questo punto. E un'altra cosa che mi suggerisce così una piccola preghiera che nasce dal testo e appunto in questi giorni è questo aspetto del naufragio che vedremo domani. Comunque questa imbarcarsi quando a tutti i costi, quando già è pericoloso.
Ma anche a me fa un po' problema le cose che hai detto tu all'inizio, nel senso che è spropositato un racconto così alla fine degli Atti, ma quindi io mi sono, siccome l'ho letto quasi tutto, mi sono più orientata a pensare che fosse una descrizione di una parabola, un parabolico, non so come definirla, che è la nostra vita e che mette sempre di più Paolo in evidenza. Cioè Paolo è in catene, è stato 2 anni segregato, deve andare a Roma, il Signore gliel'ha detto che deve andare a Roma, ci va in questo modo, ma anche nella navigazione sembra il pioniere, cioè già ce lo presenta così con l'espressione che dice, ma siamo all'inizio del viaggio, poi tutte le altre cose che vengono man mano mette sempre più in evidenza questo Paolo che è così straordinario, cioè che sembra appunto una figura del tutto eccezionale, del tutto guidata da Dio, ma appunto può essere appunto anche sotto questo aspetto anche un po' il viaggio della nostra vita, che si presenta sempre con nuove prove, sempre nuovi agganci, sempre nuove grazie, e finché non arriviamo all'ultimo respiro, quando il Signore ci chiamerà con sé,
aggiungerei qualche parola. Il fatto che c'è un gruppo di prigionieri, non c'è solo Paolo. Non è detto che fossero in catene fisicamente, non credo. Sono affidate a un centurione, non c'è solo il centurione, ci sarà un gruppo di soldati, evidentemente, io penso che non viaggiava il centurione da solo, ma se c'è un gruppo di prigionieri ci saranno ben di più dei militari. Viaggiano, può darsi che la decisione è chiaramente in ritardo, diciamo, rispetto al tempo come accennava Andrea all'inizio, al tempo sicuro per navigare, che erano soltanto alcuni mesi, 3-4 mesi all'anno sicuri, poi si entrava in una zona già un po' più pericolosa con settembre, fine settembre. Però si viaggiava anche dopo settembre, almeno fino a dicembre o fine dicembre, poi c'era veramente un tempo sconsigliatissimo, impossibile, ecco che erano alcuni mesi pienamente invernali, però era già pericoloso dopo la fine di settembre, come dice qui esattamente con l'indicazione significativa tipica di un ebreo, naturalmente di Luca, che racconta che appunto era già passato a un certo punto, ci hanno messo molto tempo, perché se si guarda sulla cartina si vede che tengono conto, la nave che loro hanno da Cesarea deve andare in Asia, quindi quello va bene, no, non va in Italia, va in Asia, però per andare nella provincia di Asia, dove poi arriva a Mira, non va dritta, in modo molto più risparmiando molto tempo, ma procede lungo la costa, fa tutta la costa praticamente, riparata anche da Cipro, come dice esplicitamente, dai venti, e fa tutta la costa, quindi ci mette molto tempo. Ed è questa una delle cose che vengono sottolineate nel racconto. Era già passato a un certo punto, era già passata la festa, era già passata qui è uno dei tanti nomi con cui il giorno dell'espiazione è chiamato il digiuno, che, e quindi siamo, diciamo, in ottobre, ecco, probabilmente in ottobre, il digiuno, quindi già è un momento difficile e pericoloso. Alcune cose le avete già sottolineate, mi pare che bisogna un po' resistere al resto del racconto che leggeremo, ovviamente, ecco, col senno di poi è facile commentare questo testo ed è anche legittimo, ecco, andando avanti. Io noto che Luca spende diversi versetti sul problema, dal versetto 9, sul problema di cosa fare, sulla decisione da fare, da prendere. E una volta arrivati con grande fatica in questo luogo, che non è propriamente un porto adatto, è comunque un'entratura, ecco, questi buoni porti, ma è giudicato come non adatto a passare l'inverno, anche per la nave, probabilmente non ben custodita, e forse anche per tutta la compagnia, perché dovevano essere in molti. Poi veramente io non ho guardato, c'è il numero anche dopo, sono qualche centinaio di persone, mi pare, quindi è un gruppo non piccolo, e quindi ci vuole anche il luogo adatto per trovare alloggio, per svernare, quindi andiamo a passare l'inverno, sono diversi mesi, e quindi questa scelta è una scelta difficile, perché è già tardi, tutti sanno qui che non è una scelta facile, però io avrei dato ragione, avrei fatto come anche il centurione era d'accordo, voi non avreste fatto diverso, io non avrei dato retta a Paolo. Cioè, Paolo però è molto prudente, ma ci sono molte ragioni che sconsigliano di fermarsi lì. Conviene rischiare, tutti sanno che c'è un certo rischio, per andare fino a questo porto Fenice, dove sembra che appunto sarebbe stato molto più opportuno. Quindi la maggioranza dice addirittura dopo, e comunque il giudizio del pilota e del capo della nave, quindi non è una cosa da poco, poi c'è anche la maggioranza che giudica, e quindi d'altra parte noto una seconda cosa, che il consiglio di Paolo, che poi si rivela lungimirante, cioè ci ha preso lui, e non è portato qui con ragioni solo da Luca, intendo, non dico nel discorso di Paolo, ma da Luca stesso, con ragioni sovrannaturali esplicite, come se cioè Paolo avesse avuto una specie di ispirazione, di rivelazione, cosa che avverrà successivamente nel racconto, quando stanno per affondare, Paolo dirà: io ho avuto una rivelazione che insomma ci salveremo, ecco. Però, e qui non è presentato così, è presentato sulla base della sua esperienza, io credo. E Paolo sconsiglia il testo a cui molti rinviano, che è interessante, è la Seconda Corinzi, nel capitolo 11, dove Paolo fa un lungo elenco di tutti i pericoli sopportati che ha incontrato nei suoi viaggi, quindi è un po' generale, diciamo, e dove al versetto 25 dice che 3 volte ha fatto naufragio, e nel versetto 26 dice che ha avuto pericoli dappertutto, perché i pericoli c'erano. Lui ha avuto pericoli anche per le persecuzioni e gli altri lo hanno raccontato, ma ha avuto anche, qui si vede che ha avuto anche molti altri pericoli che gli altri non raccontano, se non in questo lungo viaggio, cioè pericoli per terra, per i briganti, pericoli in mare. Quindi è interessante il capitolo 11 sotto questo aspetto della Seconda Lettera ai Corinzi. Ecco, raccogliamo quello che suggeriva Gemma, vedendo in queste vicende, in questi pericoli anche, un segno della vita, non soltanto della nostra vita, ma della vita umana e anche della nostra, se non nostra personale, di tanti. Oggi preghiamo in particolare per il Libano. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, che viene dall'annuncio e dalle fatiche degli Apostoli e soprattutto dell'Apostolo Paolo. Preghiamo per i suoi pastori e dispensatori della parola di Dio, che siano sempre illuminati. Preghiamo anche per noi che siamo chiamati in particolare a servire il Signore, perché per la sua parola possiamo anche sopportare con serenità, con coraggio, le avversità che eventualmente ci troviamo a dover affrontare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'annuncio del Vangelo con potenza tra tutte le nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace che viene dall'alto. Preghiamo per chi soffre in tutto il mondo. Oggi preghiamo per il Libano, e anche se non si conoscono le cause di questa esplosione, tuttavia preghiamo sempre per la pace del Libano, che è sempre minacciata, sempre in pericolo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la nostra comunità, dovunque il Signore l'ha voluta, per la prossima partenza di Paolo, Mariam e Caterina, preghiamo per i fratelli del Medio Oriente, per quelli della Calabria, per i fratelli e le sorelle di Montesole, per tutte le famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo il dono della pace, come abbiamo già pregato. Pensiamo anche ai santi delle chiese in Libano. Conosciamo forse poco. Ricordiamo in particolare San Charbel. Tutti gli altri santi di quelle chiese. Preghiamo.
Chiediamo al Signore anche il grande popolo dei migranti che si trovano ad affrontare questi pericoli in mare. Preghiamo perché il Signore abbia pietà di loro, li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche per Nalin, per il suo prossimo battesimo, perché il Signore lo prepari a ricevere questo suo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Guarda a tutti quelli che in questo momento più soffrono
per Cristo nostro Signore.
Amen.